Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 16 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. La preghiera del Papa per le decine di vittime delle alluvioni in Germania, colpite dal maltempo anche Belgio, Lussemburgo e Olanda. Processo abusi in Vaticano, chieste condanne di 6 e 4 anni per il promotore di giustizia, furono veri e propri atti di violenza. L'attualità internazionale, poi, con i 300 ragazzi italiani bloccati a Dubai per il Covid e la prescrizione da parte di Londra dei crimini commessi in Irlanda del Nord nella seconda metà del secolo scorso. Le ore 8, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Il pensiero e la vicinanza del Papa sono andati nelle ultime ore alla Germania, colpita da alluvioni che hanno provocato morti e distruzioni, circa 80 le vittime, decine di dispersi, il dolore della cancelliera Merkel. Sentiamo Francesca Sabatinelli.
Francesco è profondamente colpito da quanto sta accadendo nella Renania-Vestfalia e nella Renania-Palatinato. In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, indirizzato al presidente della Repubblica Federale di Germania Steiner, il Papa assicura la sua preghiera per le vittime, i feriti e per i dispersi e per tutti coloro che hanno subito danni o perso i propri beni, ed esprime ai familiari dei morti la sua profonda partecipazione. Il bilancio delle catastrofiche alluvioni continua ad aggravarsi, con oltre 80 vittime accertate in Germania, e i morti si contano anche in Belgio, Lussemburgo e Olanda. 1.300 persone risultano disperse, a causa probabilmente anche della sospensione della rete di telefonia mobile. Interrotta anche la fornitura di energia elettrica per almeno 165.000 persone. L'Unione Europea è pronta ad aiutare le zone colpite dalle alluvioni, una tragedia la cui reale portata, detto la cancelliera Angela Merkel, si capirà nei prossimi giorni.
Lo avete sentito nei titoli, udienza in Vaticano ieri del processo per i presunti abusi avvenuti nel preseminario San Pio X, chieste e condanne di 6 e 4 anni rispettivamente per i due imputati, Don Gabriele Martinelli e l'ex rettore Don Enrico Radice. Oggi nuova udienza, ci riferisce Salvatore Cernuzio.
Furono veri e propri atti di violenza e non cose da ragazzi quelli avvenuti tra le mura del San Pio X, ha detto il promotore di giustizia Roberto Zannotti, che al termine di una requisitoria di oltre un'ora nelle 4 della 12ª udienza del processo di ieri ha avanzato la richiesta di condanna per i due imputati. 8 anni di reclusione per Don Gabriele Martinelli per il reato di violenza carnale aggravata, ridotti a 4 a motivo della minore età all'epoca dei fatti. Altri 4 anni ridotti a 2 per atti di libidine aggravati, chiesti invece 4 anni per Don Enrico Radice per favoreggiamento. Zannotti ha ricostruito l'intera vicenda che ha portato al processo, soffermandosi in particolare sulle minacce che Martinelli avrebbe rivolto alla presunta vittima, fatti che invece per il difensore dell'ex rettore Agnese Camilli Carissimi non hanno prove oggettive. Per l'avvocatessa tutto nasce anzi da una vendetta di ex allievi e ha chiesto pertanto l'assoluzione del suo assistito con formula piena. Una sentenza di condanna con una tale mancanza di prove, ha affermato, sarebbe oltre ogni ragionevole dubbio.
Il punto sulla pandemia: l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette in guardia sul rischio di nuove varianti del Covid-19 ancora più pericolose, mentre risalgono i contagi in Europa. Intanto restano in quarantena a Dubai 300 studenti italiani in vacanza studio, perché 200 di loro sono risultati positivi, anche se nessuno ha sintomi gravi. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Sono arrivati negli Emirati Arabi per studiare l'inglese e divertirsi grazie ad un'iniziativa dell'INPS in collaborazione con l'Accademia Britannica, ma dopo i primi 11 casi di positività il numero di contagiati è salito a 200 con i risultati del secondo tampone. I giovani, assistiti da una task force di medici e paramedici e monitorati dal consolato italiano, sarebbero dovuti rientrare in patria mercoledì 14 luglio. Per lo stesso motivo 120 studenti sono bloccati in un Covid hotel di Malta, senza un'adeguata assistenza sanitaria, denunciano i genitori, e 15 giovani veneziani in vacanza nell'isola greca di Ios hanno deciso di autoisolarsi quando uno di loro ha iniziato a accusare i sintomi della malattia. 5 sono risultati positivi al tampone, ma non sanno quando potranno rientrare in Italia. Intanto la Gran Bretagna registra un nuovo picco di casi, il più alto da gennaio, con oltre 48.500 contagi e 63 decessi nelle ultime 24 ore, e l'Austria prepara nuove restrizioni per frenare la diffusione del virus.
Lavoro a rischio: l'azienda Whirlpool ha comunicato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per i 340 operai dello stabilimento di Napoli, in seguito allo sblocco dei licenziamenti attuato dal governo nei mesi scorsi per l'emergenza della pandemia. Bisogna salvare queste persone, afferma al microfono di Andrea De Angelis Don Tonino Palmese, vicario episcopale per il settore Carità e Giustizia della diocesi di Napoli. Sentiamo.
la ricetta giusta dentro questa esperienza è quella di fare memoria della vita delle persone. La Whirlpool si connota come un'azienda di quartiere, come un'azienda di città e soprattutto come un'azienda di famiglia, quindi un'azienda che non stava in fallimento, un'azienda che aveva un fatturato altissimo, che era in attivo, un ulteriore schiaffo in faccia a quelle maestranze che avevano lavorato e che avevano portato a casa un risultato meraviglioso.
Questo sblocco di licenziamenti preoccupa evidentemente tutto il territorio nazionale, preoccupa anche i territori locali. In riferimento alla Campania, alla città di Napoli in particolare, teme che possa questo causare dei problemi, forse la cui portata non è ancora emersa.
Licenziamenti e i fallimenti delle piccole e medie aziende o anche grandi aziende sono attesi da parte della criminalità organizzata, che oggi ha liquidità subito immediata per poter rilevare quelle realtà.
Andiamo in Sudafrica, il bilancio delle vittime delle violenze di questi giorni è salito a 117 morti. Le manifestazioni sono scattate nei giorni scorsi dopo l'arresto dell'ex presidente Zuma, accusato di oltraggio all'alta corte e corruzione. Intanto a Johannesburg, la città più grande del paese, è tornata la calma dopo il dispiegamento dei militari in strada. Il governo britannico ha varato la prescrizione per crimini dei Troubles avvenuti in Irlanda del Nord nel secolo scorso. Monsignor Martin afferma: prevalgano verità e giustizia. Sentiamo Andrea De Angelis.
Chiedo preghiere di conforto per le vittime di ogni parte del conflitto e che la verità e la giustizia prevalgano nell'interesse del bene comune. Sono le parole dell'arcivescovo di Armagh, primate di tutta l'Irlanda, Monsignor Eamon Martin, sull'annuncio di Downing Street di una legge che cancella i crimini commessi da tutte le parti durante i cosiddetti Troubles, ovvero gli scontri avvenuti tra il 1968 e il 1998 in Irlanda del Nord, con 3.500 morti tra coloro che volevano ricongiungersi alla Repubblica d'Irlanda e quelli che invece volevano rimanere con il Regno Unito. Un tragico periodo questo, conclusosi con l'accordo del Venerdì Santo. Affrontare l'eredità del nostro passato comune non è un compito facile, sottolinea il primate irlandese. Sarebbe comunque di fatto impossibile per la giustizia britannica risolvere in poco tempo i 1.200 casi ancora aperti.
Primi arresti di tifosi britannici nell'indagine sugli insulti razzisti apparsi sui social nei confronti dei tre calciatori di colore dell'Inghilterra che hanno sbagliato i rigori nella finale degli europei contro l'Italia. Già il Premier Johnson aveva duramente stigmatizzato le parole apparse sul web. Prosegue la crisi politica in Libano. Il primo ministro designato, Saad Hariri, ha annunciato ieri che non è riuscito a formare un governo, e questo quasi 9 mesi dopo la sua nomina e in un momento in cui il paese sta affrontando la peggior crisi economica della sua storia. Un ampio resoconto sull'attività finanziaria svolta lo scorso anno, l'analisi del giudizio positivo di Moneyval nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il punto su regolamentazione, vigilanza e informazione finanziaria e infine la cooperazione interna e internazionale dell'autorità. Questi i principali ambiti toccati dal report della Santa Sede pubblicato ieri. Ce ne parla Benedetta Capelli.
La Santa Sede si posiziona tra le giurisdizioni più virtuose in alcuni ambiti, come quello finanziario e nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È una delle indicazioni del rapporto ASIF 2020. Si tratta dell'analisi delle attività dello scorso anno, segnato dal giudizio positivo di Moneyval. Nel report si evidenzia anche l'efficacia della cooperazione a livello interno e internazionale. 89 le segnalazioni di attività sospette nel 2020, 16 rapporti inviati all'ufficio del promotore di giustizia, scambiate 49 richieste di informazioni con altre autorità Vaticane riguardanti 124 soggetti, segno di sinergie tra le istituzioni della Santa Sede dello Stato Città del Vaticano nel contrasto alle attività criminose. Grazie a 2 protocolli d'intesa in ambito internazionale, l'ASIF ha scambiato poi 58 richieste di informazioni con le unità di informazione finanziaria estere su 196 soggetti e ha inviato 19 comunicazioni spontanee riguardanti 104 soggetti. Progressiva è l'indicazione del rapporto, la diminuzione dell'utilizzo del contante in Vaticano attraverso il circuito SEPA a garanzia di migliori standard di sicurezza e tracciabilità.
Bene, ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Mario Scattone in regia e da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Rimanete collegati perché tra un minuto c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.